Bene, benvenuti a tutti. Siamo numerosi e ci fa molto piacere. Intanto vi do il benvenuto, grazie fin da subito al professor Montanari per la sua disponibilità e per essere qua con noi oggi. Ripeto l'informazione tecnica per gli ultimi arrivati, il nostro ciclo sono 4 lezioni, l'orario è stato pensato proprio per, e anche diciamo la tematica, le modalità dello sviluppo di questa rassegna, di questa nuova rassegna che abbiamo buffamente intitolato Salsa Merende, merenda perché l'orario era anche quello pomeridiano e salse perché si trattava anche appunto, si tratta di cucina e medicina insieme. Per chi voglia frequentare tutti e 4 gli appuntamenti o anche solo 3 di questi e voglia un attestato finale, qui c'è un registro per le firme delle presenze, quindi compilare con nome e cognome, l'indirizzo di posta elettronica e la firma per la prima giornata, poi a seguire gli altri appuntamenti. Io non mi dilungo oltre, passo la parola ad Angelo Flormo per un'introduzione sul professor Montanari e poi siamo tutti curiosissimi di sentire la lezione del professore. Grazie.
Grazie. È ovvio, il professor Montanari non ha bisogno di alcuna presentazione del suo profilo scientifico che è altissimo e molto noto, ma è un piacere comunque presentarlo. Docente di storia medievale presso l'Università di Bologna, di storia anche dell'alimentazione presso lo stesso Ateneo, gestisce anche un coordinamento di studi internazionali, è autore di prestigiosi testi editi da case editrici a livello nazionale ed internazionale, coordina diversi gruppi di studio, ma oltre a tutte queste virtù, che sono virtù accademiche e che il mondo accademico sicuramente gli tributa, come presto vi renderete conto, qualora non aveste mai ascoltato, è anche un grande comunicatore. E altro non può essere che un grande comunicatore che ha dedicato la sua vita a trovare nuove chiavi per l'esplorazione dei mondi plurali del Medioevo. Cioè tutta quella parte legata alla materialità, alla quotidianità, che grazie anche all'intuizione felice dei maestri francesi di qualche decennio fa è entrata imperiosamente, per fortuna, nella ricerca, dimostrando che la storia è tutt'altro che un insieme di date, di trattati o di nomi soltanto illustri, ma diventa invece un tessuto che ha anche il sapore e il profumo di un piatto, in quanto all'interno di un piatto, lo vedremo, passa la civiltà, passa la filosofia, la consapevolezza degli esseri umani. Comunicatore anche perché ha una chiave che è in grado di raggiungere in maniera molto affabile e molto convincente la mente e l'emozione dell'ascoltatore. Per chi di voi fosse abbonato al, tra l'altro lo dico a livello così di mia lettura mensile attenta al bollettino COP, il professor Montanari gestisce anche una brillante rubrica all'interno di questo che è sempre densa di riferimenti e di sollecitazioni culturali. Abbiamo scelto appunto il professore come, non dico madrina perché insomma, del corso, l'orario così inconsueto lo spieghiamo anche dovuto al fatto che questo è anche un corso di aggiornamento per insegnanti e quindi la vicinanza alla conclusione delle lezioni è in qualche maniera giustificata. Ultima cosa importante, ha firmato anche un manuale di storia per il triennio delle scuole superiori che è estremamente apprezzato e molto diffuso sicuramente qui in regione. La scuola presso la quale io insegno ha l'intero dipartimento che ovviamente ha scelto questo manuale per le argomentazioni di cui parlavamo prima. Quindi siamo molto curiosi di dare il benvenuto e di ascoltare la lezione. Grazie.
Grazie a voi per essere qui così numerosi. L'incontro di oggi è stato pensato come introduzione a queste 4 lezioni che attorno al tema della salsa, delle merende, della cucina medievale vuole essere una sorta di introduzione anche a ciò che succederà di questo manoscritto, il mitico manoscritto 145, conservato nella biblioteca in cui siamo in questo momento ospiti, e che è un, come poi nei prossimi incontri più ampiamente vi sarà illustrato, è un doppio manoscritto che contiene un testo di medicina di Galeno e un testo di dietetica di Isaac Ebreo, che è un personaggio noto agli studiosi, uno dei capisaldi della letteratura dietetica medievale, di cui non esistono tantissimi manoscritti in giro per il mondo. Il fatto che qui in questa biblioteca ce ne sia uno merita di essere valorizzato, e quindi so che ci sono allo studio progetti appunto di valorizzazione, ed è un po' intorno a questo che si è costruito questo progetto di lezioni. Abbiamo usato alcune parole. Abbiamo usato la parola cucina, abbiamo usato la parola gastronomia, che compare qui anche nel titolo di oggi, e abbiamo usato la parola dietetica. Cosa sono queste cose? Che differenza c'è fra cucina e gastronomia? La cucina è abbastanza, diciamo, semplice, perché sappiamo tutti più o meno cos'è la cucina, forse. Poi se ci mettiamo a discutere sulle parole non ne usciamo. Ma diciamo che in maniera molto fondamentale cucina è l'insieme delle cose che si fanno quando si preparano i cibi. Proprio definizione basilare. Un insieme di pratiche. Gastronomia, che è una parola molto più complicata, perché noi la usiamo anche in sensi diversi, gastronomia, vini, cose del genere. Ecco, io la voglio intendere qui nel senso etimologico, cioè nel senso greco. Gastronomia vuol dire le regole dello stomaco, cioè il pensiero teorico che sta dietro alle pratiche di cucina. Le pratiche di cucina sono cose che si fanno. La gastronomia è un insieme di cose che si pensano e che sono in qualche modo la premessa delle cose che si fanno. Grosso modo intenderei queste due parole in questo senso, cioè la gastronomia come il background teorico della cucina, così come la dietetica è il background teorico della nutrizione. La nutrizione è ciò che noi mettiamo dentro allo stomaco per nutrirci. La dietetica è il pensiero teorico su che cosa dobbiamo mettere dentro lo stomaco per nutrirci. Quindi, se vogliamo fare una equazione elementare, la gastronomia sta alla cucina come la dietetica sta alla nutrizione. Ci provo. Io la penso così. E come vedremo oggi, è un po' lo scopo di questo incontro, tra gastronomia e dietetica ci sono rapporti molto stretti. Ci sono rapporti molto stretti oggi, anche se non chiarissimi, ma ci sono, tanto è vero che noi oggi andiamo spesso a vedere che cosa pensano i medici, che cosa insegnano i nutrizionisti a proposito di come si dovrebbe mangiare, e in qualche modo tentiamo di applicarlo alla nostra dieta quotidiana. Ma è un rapporto che è sempre esistito, anzi, è esistito nel Medioevo in maniera ancora più forte che oggi, nel senso che il nesso fra queste due scienze è un nesso inscindibile. E, come vi dirò anche fra qualche minuto, non esistono nel Medioevo testi di dietetica come questo che non siano anche testi di cucina, di gastronomia e quindi di cucina, cioè che non dettino in maniera teorica delle regole di nutrizione che poi diventano anche delle regole di fare cucina in un certo modo. Viceversa, non esistono nel Medioevo testi di cucina, ricettari, oggi ne siamo anche troppo pieni da tutte le parti, ma è un genere che è sempre esistito nella storia e anche nel Medioevo, come in tutte le epoche ci sono ricettari, ci sono libri di cucina. Dicevo, non esiste libro di cucina che non sia anche, in qualche modo, direttamente o indirettamente, un libro di dietetica. E per cominciare le nostre considerazioni, io adesso provo innanzitutto se riesco a far funzionare questo, e ci sono riuscito. Poi mi verso un po' d'acqua, perché anche se nel Medioevo preferivano il vino, oggi ho deciso di non essere medievale, ma solo medievista. Ecco, per parlare di dietetica nel Medioevo bisogna parlare di dietetica antica, che è la base di quello che poi si continua a fare nel Medioevo, e partire dal pensiero naturalistico dei filosofi che, chiedendosi come nasce l'universo, discussero molto se aveva una priorità l'acqua o il fuoco o l'aria, e alla fine questo signore che si chiamava Empedocle, siamo nel V secolo a.C., elaborò questa teoria dei quattro elementi principali, che sono fuoco, aria, terra, acqua, intesi come elementi costitutivi dell'universo. Questo è un punto di partenza importante, perché è il punto di partenza su cui si sono fondate tutte le scienze dall'antichità fino a ieri, grosso modo fino al XVII secolo, ma anche oltre. E quando parlo di scienze parlo ovviamente della fisica, ma parlo anche della filosofia, parlo anche della cucina, parlo anche della dietetica e della gastronomia. E è un pensiero che abbraccia tutto ciò che si può organizzare nell'universo, perché è un pensiero che suppone una identità di struttura fra tutto ciò che esiste, fra tutto ciò che è vitale, l'uomo, le piante, gli animali, tutto ciò che esiste nell'universo è composto di questi quattro elementi, combinati in modo diverso fra di loro. E proprio su questo criterio della somiglianza sono basate lo stesso principio di conoscenza: io posso conoscere il mondo perché il mondo mi assomiglia, e sono basate tutta una serie di relazioni tra uomini, piante, animali, astri. Tutto il pensiero astrologico nasce su questo fondamento, e è un, diciamo, un punto di partenza che poi viene consolidato e rilanciato da Aristotele, che è il punto di partenza di quasi tutto, anche nel campo dei pensieri sul cibo, il quale peraltro aggiunge a questi quattro elementi un'altra cosa che lui chiama etere, che sarebbe l'elemento delle sfere celesti, cioè della metafisica, che però qui non ci interessa perché dobbiamo mangiare. E l'invenzione della dietetica nel mondo occidentale coincide con la nascita della tradizione medica, quindi con Ippocrate di Kos, isoletta della Grecia, quasi in Turchia, recentemente scossa da un certo terremoto. E Ippocrate è considerato da chiunque il padre della medicina, tant'è vero che il famoso giuramento di Ippocrate ancora oggi è il fondamento della professione medica, e in quanto padre della medicina Ippocrate è anche il padre della dietetica, perché il pensiero sul cibo nasce all'interno di un pensiero sulla salute: che cosa si deve mangiare per stare bene. Diciamo che questo è anzi il primo elemento della medicina, prima della farmacologia, prima della chirurgia, c'è cosa mangiamo come elemento indispensabile della quotidianità, a cui perciò si lega anche tutto ciò che noi facciamo. E ho segnato qui in maniera molto svelta, non ci tornerò se non per qualche punto rapidissimo, il fatto che questa tradizione medica, che ho chiamato con un aggettivo che mi piace poco, occidentale, diciamo mediterranea europea, e quindi Ippocrate, parallelamente a questa tradizione ce ne sono almeno altre due importanti, che sono la tradizione indiana e la tradizione cinese. Che rapporti ci siano fra queste cose è molto arduo. Con la Cina sicuramente nulla, con l'India probabilmente qualcosa, nel senso che fra Grecia e India dei contatti ci sono stati storicamente. Tra India e Cina non lo so. Comunque sono tre realtà culturali molto antiche, molto radicate, che hanno dei punti di somiglianza importanti, anche riguardo a quello che stiamo raccontando a proposito del pensiero dietetico. Le teorie di Ippocrate si consolidano nel corso dei secoli e trovano in questo personaggio Galeno, nativo di Pergamo in Asia Minore, siamo già nel secondo secolo, quindi sono passati già 600-700 anni dal tempo di Ippocrate, trovano una sistemazione, quella che qui ho chiamato un sistema coerente, cioè Galeno in pratica riprende la tradizione ippocratica ma la stabilizza in un sistema coerente che rimane alla base di tutto il pensiero scientifico, naturalistico, filosofico, medico, dietetico, fino, come dicevo prima, al 6-700 e oltre. L'ho scritto in questa diapositiva in corsivo per indicare il fatto che anche quando questo paradigma scientifico crolla e non esiste più, però continua sotto sotto nell'immaginario collettivo a funzionare, anche nel linguaggio, come diremo subito. Ed è un principio che sulla carta muore solo nel 700, quando questo famoso signore francese di nome Lavoisier, che tutti più o meno a scuola abbiamo studiato, inventa una nuova scienza che è la chimica. Da quel momento in poi la chimica prende il posto della fisica come scienza interpretativa dell'universo, delle cose e anche di ciò che noi facciamo nel mondo, come mangiare. Oggi, per intendersi, quando noi facciamo riferimento ai dietologi, facciamo riferimento a gente che di mestiere fanno i chimici. La nutrizione è fatta di chimica e ci parla di cose che si chiamano vitamine, carboidrati, glucidi, cose. Magari su questo possiamo ragionare dopo, però visto che ci sono arrivato subito, diciamo che questo tipo di linguaggio, questo tipo di parole sono assolutamente estranee alla nostra esperienza. Nessuno conosce, ha mai incontrato una vitamina e sa che sapore hanno i carboidrati. Voglio dire, sono concetti, sono parole, sono contenuti che appartengono a una sorta di casta sacerdotale, che è quella dei chimici, dei nutrizionisti, che hanno un linguaggio che non ci appartiene, perché non lo tocchiamo. Ecco, la grande diversità rispetto alla scienza antica, medievale e anche moderna, almeno fino al Settecento, è che quel linguaggio è un linguaggio almeno in parte, non totalmente, ma almeno in parte, sovrapponibile al linguaggio dei sensi, perché fa parte della fisica, cioè delle cose che in qualche modo si toccano. Anche le particelle elementari studiate dai chimici esistono, ma non si toccano, le molecole non si toccano. E con Lavoisier quei quattro elementi si moltiplicano, diventano 25, 26, 27, poi gli studi successivi li portano a 30, 50, 70, 90, oggi non so se siano 102, 103. Ogni tanto si scopre un nuovo elemento base, identificato su base molecolare. Ecco, ma fino a questa cosa qui, tutto funziona sui quattro elementi. La natura degli esseri viventi, di cui vi stavo facendo cenno, cioè uomini, piante, animali, è determinata dal punto di vista qualitativo dalla combinazione in vario modo di quattro qualità che si chiamano caldo, freddo, secco e umido e che sono a loro volta il risultato della combinazione a due dei quattro elementi di base. Aria più fuoco generano la qualità calda, terra più acqua generano la qualità fredda, fuoco più terra generano la qualità secco, acqua più aria generano la qualità umido. Quindi noi siamo fatti di qualità e queste qualità sono il risultato dei quattro elementi. Noi e i polli e le carote e tutto ciò che abbiamo attorno. Questo è un po' lo schema base su cui si costruisce tutto quello che si pensa nel Medioevo della vita, del mondo, dell'universo. Ed è un sistema che definisco globale, perché appunto il microcosmo individuale della persona corrisponde al microcosmo dell'universo. E a queste qualità corrispondono gli umori dell'organismo, cioè quattro liquidi fondamentali: il sangue, la bile gialla, la bile nera, il flegma. I quattro organi corporali fondamentali: cuore, fegato, milza e testa. I quattro temperamenti fondamentali in cui si possono classificare gli individui: sanguigno se c'è una prevalenza dell'umore sangue, bilioso se c'è una prevalenza dell'umore bile gialla, malinconico se c'è una prevalenza dell'umore bile nera, flemmatico se c'è una prevalenza dell'umore flegma. Ho sottolineato in neretto le due parole umore e temperamento per farvi osservare come queste parole fanno ancora parte oggi del nostro linguaggio quotidiano. Oggi sono di cattivo umore. Il temperamento di quella persona qual è? È un uomo sanguigno, è un uomo bilioso, cioè sono parole che usiamo ancora noi oggi. E più o meno consapevolmente, ma direi quasi sempre inconsapevolmente, noi usiamo parole e quindi concetti, perché poi le parole trainano un concetto dietro di sé, che risalgono a questa cultura che ha ormai dietro di sé 2500 anni. E poi ci sono le età della vita, l'infanzia, l'età adulta, la maturità, la vecchiaia, ci sono le stagioni dell'anno. È vero che non ci sono più le mezze stagioni, ma le stagioni ci sono ancora e sono quattro, come sono quattro i punti cardinali, cioè quelle quattro, quel numero quattro che abbiamo visto all'inizio, i quattro elementi, diventa il numero di lettura e di interpretazione del mondo fisico, perché poi c'è il mondo metafisico che funziona per conto suo, preferibilmente su base 3, ma il mondo fisico funziona su base 4. Tutto ciò che è concreto, toccabile, materiale, funziona su base 4. Questa sembra una banalità, e lo è, quando dico 4 e penso alle qualità di cui ho parlato prima, dobbiamo intenderle a due, cioè su due assi che si incrociano, una l'asse caldo-freddo e l'altra l'asse umido-secco, perché ovviamente uno non può contrapporre il freddo all'umido o il caldo al secco, cioè sono in realtà due elementi che si combinano fra di loro in vario grado, perché poi entrano dentro come tema i gradi, cioè ognuna di queste qualità, per esempio il freddo, può essere presente negli organismi a vari livelli. Il caldo può essere tiepido, può essere caldo, può essere bollente, cioè c'è un termometro del caldo, come c'è un termometro del freddo, come c'è un termometro di tutti. Ovviamente i gradi sono quattro. Questo ce lo potevamo aspettare. Quindi tutto questo porta a una sorta di schemino finale fatto più o meno così. un asse che va dal caldo al freddo e un asse che va dall'umido al secco e che costruisce un campo generale suddiviso in 4x4x4 luoghi, posti, caselle. Avete mai giocato alla battaglia navale? Sì. Non so se oggi sia più di moda la battaglia navale, ma quelli che hanno più di 30 anni sicuramente hanno giocato una volta nella loro vita battaglia navale. Questa è una specie di tabella da battaglia navale, dove ogni cosa, io, il professor Angelo, la direttrice, la signora qui, la signora là, il pollo che abbiamo mangiato ieri a casa, la carota che mangeremo domani, l'uovo di Pasqua che mangeremo forse domenica prossima, sta in un posto. Ognuno sta in un posto. Noi stiamo in un posto. Ecco, può scegliere fra queste 64 posizioni. Se vogliamo sapere dov'è, ci possiamo provare. Caldo in secondo grado e umido in terzo? È proprio lì, affondato. Ecco, questa è la battaglia navale, no? E questi libri qua di dietetica, come quello di Isaac Ebreo e le altre decine che vengono scritti nel Medioevo, servono anche a questo, cioè a sapere con che cosa si ha a che fare. Sto mangiando una cosa, questa cosa qui, che cos'è? Quali sono le sue qualità? Che in realtà è una cosa molto, molto più complicata di quella, cioè è una cosa molto semplice, perché questo è molto semplice come concetto, ma molto complicato come applicazioni, perché in realtà le cose, essendo vive, non stanno mai ferme. Cioè, una delle caratteristiche imbarazzanti della vita è che cambia continuamente. Ora io vi sto parlando, sono diverso da come ero 10 minuti fa, perché non so, sto sudando un po', perché ho caldo, oppure ho sete, allora bevo. Cioè, cambia qualcosa in noi, che siamo vivi. Quindi ognuno è in un posto, ma questo posto tende a scappare sempre dalle mani. È un po' viscido. Gli umori, in quanto liquidi, non stanno fermi. Andiamo sul tema salute. Il tema salute è molto semplice. La salute consiste nell'equilibrio delle qualità. E questo è uno di quei concetti che, caldo, non era un fictum, era una cosa vera, avevo caldo. 10 minuti fa no, adesso sì. Perché vedete, queste cose cambiano anche con l'attività, non è che cambiano solo in base a cose strutturali, ma anche in base a cose occasionali. Quindi questo tema dell'equilibrio è un tema che ritorna anche nella cultura indiana, nella cultura cinese, il fatto che il benessere e la salute siano l'equilibrio, siano, i cinesi parlano sempre di armonia. Armonia vuol dire che i vari elementi si combinano insieme in maniera equilibrata, in maniera armonica. Non so se avete presente il simbolo cinese del Tai, no? Ying e Yang. Ying e Yang sono uno l'opposto dell'altro, ma nessuno è perfetto di per sé. La perfezione è quando stanno insieme in maniera equilibrata. Questo è il concetto, che si ritrova anche nella tradizione indiana, che si ritrova anche nella tradizione greca, che sta alla base della dietetica e della medicina e della scienza mediterranea. Ma se salute è equilibrio, io ho bisogno continuamente di correggere, temperare gli squilibri eventuali che si creano o che ci sono già. E il fine di tutto ciò che si chiama medicina è di correggere i contrasti e di equilibrare la salute del corpo. In che modo? Qui c'è una grandissima discussione fra i medici medievali, una discussione senza fine. Se la medicina deve essere correttiva o conservativa. Conservativa, cioè io sono fatto in un certo modo e devo mangiare cose fatte nel mio modo per consolidare la mia natura, o al contrario. Se io sono fatto in un certo modo e ho qualche squilibrio, bisogna che io questo squilibrio cerchi di equilibrarlo, quindi lavorando per contrasto, è quello che chiamano correttivo. Ora, la medicina correttiva in realtà è stato per 2000 ed è tuttora oggi il fondamento del principio medico, cioè se io ho la febbre cerco di abbassare la mia temperatura, cioè di raffreddarmi, il caldo si compensa col freddo. Se appunto mettiamo fra parentesi quella diavoleria che è la medicina omeopatica inventata da un pazzo nell'Ottocento, scusate, non voglio offendere nessuno, è uno strumento retorico per alleggerire il discorso. Cioè, questo qui nell'Ottocento si inventa che in realtà bisogna curarsi con delle quantità infinitesimali simili ai motivi per cui io mi sono ammalato. Ecco, questa è proprio una parentesi della storia rispetto a un percorso più normale che in tutte le culture, in tutte le epoche, in tutte le società ragiona per contrasto, cioè se hai freddo copriti, e se hai caldo scopriti, cioè, è inutile che se io caldo mi metto anche il cappotto sopra la giacca. È un concetto molto elementare, per questo è un concetto molto anche democratico, molto percepibile fisicamente. E, comunque, per uscire da questo impasse c'è un metodo molto semplice, ed è che la medicina conservativa è pura teoria, perché non c'è mai nulla da conservare, perché noi siamo scivolosi, noi cambiamo continuamente, come vi dicevo prima, e siamo sempre in qualche modo sbilanciati in un modo o nell'altro. Quindi in teoria tu potresti conservarti come sei, in pratica questa è un'utopia che non corrisponde a nulla di reale, di fattibile. C'è sempre qualcosa da correggere, perché questo squilibrio nasce da cose interne ed esterne di cui non possiamo liberarci. I fattori interni sono l'età, sono il genere. Le femmine sono più umide e fredde dei maschi e sono fatte così. I giovani sono più umidi e caldi dei vecchi e sono fatti così, con l'aggravante che i giovani tendono a diventare vecchi. Quindi sono più umidi e poi si seccano andando avanti. Sono più caldi e poi si raffreddano. Quindi, come dicevo prima, è sempre mobile questa storia qui. E poi ci sono gli stati di malattia, appunto. Un giorno ho mal di testa, un giorno ho mal di stomaco. Cioè, sono situazioni in cui uno nella vita, sì, ci sono quei 7-8 momenti che dice oggi sono perfetto, non vorrei cambiare. Però al di là di quei 7-8 momenti noi siamo sempre cangianti. Poi ci sono i fattori esterni. Il clima, l'estate non è l'inverno, la stagione, scusate, il clima, un giorno è caldo, un giorno è freddo, un giorno piove, un giorno è secco, la stagione, il lavoro che si svolge, l'attività che si fa, un minatore non è come un professore universitario, a volte la fatica è simile, ma insomma, in pratica tutto, fattori interni e fattori esterni, ci rendono mobili, mutevoli, instabili. Quindi, come vi dicevo prima, la dieta conservativa esiste, ma è una pura utopia. È un obiettivo che si ha, che si sa qual è, ma che in realtà non si consiglia a nessuno. Come si può rimediare agli squilibri? Agendo su quelle che i medici di lingua latina chiamano le res non naturales, cioè le cose non naturali. Non naturali perché non date fuori di me. Sul fatto che io abbia 30 anni o 50 o 70 non posso incidere, lo prendo e basta. Sul fatto che io sia maschio o femmina sono come sono. Sul fatto che io abiti a San Daniele del Friuli o a Messina, qui qualcosina ci posso fare. Posso cambiare casa, posso cambiare residenza. È complicato, ma si può fare. Ma, diciamo, le res non naturales per eccellenza sono quelle su cui ho una qualche possibilità di scelta. Quindi l'ambiente in cui si vive, il cibo e le bevande, che ho scritto in rosso, non solo perché stiamo parlando di quello, ma perché sono la cosa più importante, essendo una pratica quotidiana che facciamo continuamente, necessariamente tutti i giorni. E poi il moto e la quiete, se muovermi molto o se stare fermo. Chiaro che se uno ha la gamba rotta deve stare fermo, però se uno sta bene tutti consigliano di muoversi. Il sonno e la veglia, quanto si deve dormire, quanto si deve stare svegli. L'espulsione o la ritenzione degli umori attraverso pratiche molto tipiche anche della medicina antica, come il salasso, per esempio, togliere sangue se uno ha un eccesso di umori sanguigni. E fra questi res non naturale ci sono, questo è molto interessante, anche i cosiddetti accidenti dell'anima, accidentes anime, le affezioni dell'anima, cioè lo stato psicologico, gli stati d'animo, le passioni, che danno effetti fisici, cioè non siamo stati noi a inventare la medicina psicosomatica. La medicina psicosomatica è un'evidenza che tutti hanno sempre riconosciuto. Il fatto che lo stato d'animo incide anche sullo stato di salute e sul benessere. Quindi, di comune queste cose hanno il fatto di poter essere gestite in qualche modo, cioè di non essere date per natura. E questo, prima di procedere, insisto su questo concetto perché ci rendiamo conto che tutto ciò che ha a che fare col cibo è una realtà culturale e non biologica. Cioè tutto ciò che noi facciamo quando mangiamo e beviamo è frutto di una scelta. Non ci sono dei meccanismi genetici che ci spingono in base ai nostri, diciamo, ordini del nostro DNA a fare una cosa. Noi possiamo fortunatamente scegliere fra tante cose diverse. Quindi è per definizione una cosa non naturale. Se il tarlo mangia il legno, fa l'unica cosa che gli è consentita in natura. Se il tarlo non mangia bistecche e non mangia pesci fritti né zuppe di verdura, il tarlo mangia legno. Ecco, l'uomo non ha una sola cosa che può mangiare perché ha sviluppato sia biologicamente sia culturalmente l'attitudine alla scelta, che è il fondamento di quello che chiamiamo cultura, è la possibilità di scegliere in base a parametri di tanti generi, di tanti tipi, ma l'essenziale è scegliere. Il cibo e la bevanda, quindi, come principali res non naturales su cui agire, sono il primo strumento e lo strumento fondamentale con cui possiamo intervenire a correggere lo squilibrio fra le quattro qualità. E appunto questa che ho chiamato prima la legge dei contrari è alla base del pensiero medico, del pensiero dietetico, che è la prima branca del sapere medico, e del pensiero gastronomico, che è la risultante sul piano dei cibi, di ciò che dobbiamo mangiare, di questo pensiero dietetico. Quindi quali cibi dobbiamo scegliere? Il problema è che in natura cibi perfettamente equilibrati non ci sono. Quindi se il nostro obiettivo è mangiare in modo equilibrato, non c'è trippa per gatti. Che in natura tutto pende da qualche parte. Allora, i casi sono due. O i cibi me li faccio io, per esempio, lì ho scritto fra parentesi il pane. Ecco, il pane è un alimento che nella cultura dietetica antica, greca e latina, gode di questo statuto straordinario di essere un cibo perfetto dal punto di vista dell'equilibrio delle qualità. Perché è un cibo che non è né troppo caldo né troppo freddo, né troppo umido né troppo secco, perché è impastato con l'acqua, cotto nel forno. Adesso non ve la sto a raccontare dal punto di vista, diciamo, tecnico, ma concettualmente è l'alimento perfetto. E non casualmente è un alimento che è fabbricato dall'uomo, il pane non esiste in natura, non cresce sugli alberi. Oppure intervengo con la pratica di cucina per temperarli e per in qualche modo accomodarli, lavorandoci attorno. Quindi la pratica di cucina è una pratica di riportare l'equilibrio in ciò che non è equilibrato. La pratica di cucina è un artificio assoluto che tende a migliorare la natura. La cucina è l'arte della manipolazione. Sto leggendo quello che ho scritto. La cucina è l'arte della manipolazione, l'arte della combinazione che si propone innanzitutto di migliorare e modificare quindi la natura. Questo è un paradigma che ho definito contraddittorio, nel senso che sempre in tutte le epoche c'è qualcuno che dice che la natura va rispettata e le cose naturali sono buone, però questa idea così forte della cultura nostra di oggi, secondo cui la parola naturale è senza nessuna discussione portatrice di un concetto positivo, è una novità degli ultimi secoli. È una novità che in maniera un po', diciamo, grossolana, approssimativa, qui ho legato con il nome di Jean-Jacques Rousseau, il quale nel XVIII secolo si inventa quest'idea che la cultura e la civiltà corrompono la natura. Come immagino sappiate, Rousseau era un pedagogista e la sua teoria fondamentale era che il modo migliore per educare un fanciullo è di non educarlo, cioè di lasciarlo allo stato brado, perché la natura è meglio di tutto ciò che l'uomo può fare per modificarla e pensando magari di migliorarla, invece la peggiora sempre. Ecco, questo paradigma che noi abbiamo incorporato in maniera automatica, cioè oggi se uno dice cibo naturale vuol dire... è meglio un cibo naturale o un cibo artificiale? Credo che su 100 persone, 100 persone risponderebbero che il naturale è meglio. Ecco, vi volevo sottolineare il fatto che nel Medioevo questa cosa non funzionava così. Cioè, tutti o molti o la maggior parte delle persone allora avrebbero risposto che artificiale è meglio, perché l'uomo migliora la natura, che non è mai perfetta. E la stessa attività di cucina assume un'importanza da questo punto di vista, perché è l'attività che serve appunto a pasticciare nelle cose naturali per migliorarle. Non casualmente il successo progressivo di queste nuove idee della natura coincide con il crollo della scienza galenica, e con quelle cose di cui parlavamo prima, no? I tipi di intervento fondamentali a cui si è tenuti nelle pratiche di cucina sono due. Il primo è quello delle tecniche di cottura. Come si deve cuocere un alimento? Lo si deve bollire, arrostire, friggere, stufare? Ecco, la scelta dell'una o dell'altra tecnica non è mai casuale, ma è legata alla qualità dell'alimento. Perché? Sempre in funzione correttiva. Se io ho delle carni di natura secca, le devo bollire, cioè aggiungere umido. Se ho delle carni di natura umida, le devo arrostire, cioè prosciugarle. Questi sono principi che noi troviamo nei trattati di dietetica, nei libri di cucina, e che perché sono idee forti? Sono idee forti perché in gran parte corrispondono anche all'esperienza ovvia della quotidianità. Non per niente lì ci ho messo un proverbio molto da bar, no? Gallina vecchia fa buon brodo. Gallina vecchia fa buon brodo è un proverbio galenico. Gallina vecchia, perché le galline sono come gli uomini, cioè col passare del tempo diventano sempre più secche. E quando tu hai a che fare con un volatile secco, è inutile che lo metti ad arrostire nello spiedo, bisogna che lo metti in pentola, che viene fuori anche un buon brodo. quindi è un principio. L'altro motivo per cui ho messo questo proverbio è per suggerirvi l'idea che questo tipo di cultura che nasce dal mondo scientifico, cioè da filosofi, scienziati, naturalisti, medici, ha avuto però anche un rapporto molto forte con la cultura contadina, con la cultura popolare, proprio perché ha dei contatti molto forti, a volte ambigui, a volte un po' falsi, però apparentemente molto forti, con l'esperienza quotidiana. Qualunque persona che cucina capisce che una gallina vecchia va bollita e non arrostita. Ma è proprio questa la forza di questa cultura, cioè il fatto di essere una cultura apparentemente elitaria, in realtà assolutamente democratica, perché è condivisa da tutti. La cucina contadina, non meno che la cucina dei signori, la cucina delle classi borghesi alte, delle città, è basata su delle scelte che, se andiamo a leggerle così un po' con un filtro storico, si vede che nascono da questa cultura qui, che può essere che nasca dalla pratica, ma il discorso è sempre lo stesso, cioè c'è una circolarità culturale fra quello che scrivono i medici in questi libri qua, che nessuno leggeva ovviamente, tranne che qualcuno che sapeva leggere, cioè che quasi nessuno, quindi, e poi anche concettualmente erano difficili, però le regole che venivano fuori erano regole comprensibili ed erano regole che in gran parte erano condivise sull'aspetto delle pratiche quotidiane. Per questo molti proverbi di tipo alimentare sono lo specchio di questa cultura gallenica. Ed è questa la forza per cui questo tipo di cultura, dopo aver vissuto 2500 anni, fa fatica a andare via, fa fatica a cedere. Oggi parliamo un linguaggio diverso, come vi dicevo. Oggi non ci sono più questi parametri qui, questi paradigmi, questo linguaggio. Però un umore, un temperamento ci scappa ogni tanto. E le pere cotte? Pere cotte sono un must della tradizione popolare, che in questi libri qui è raccomandatissima, perché gran parte dei frutti, ma alcuni in particolare, come le pesche, come le pere, sono uno spauracchio per i medici medievali, perché vengono classificati all'eccesso del freddo e all'eccesso dell'umido, quindi vanno ricondotti a un punto di equilibrio che si ottiene ovviamente cuocendolo, perché cuocendo aggiungi calore, è banale. Se poi tu cuoci nel vino, che è un elemento caldo e secco, è uno di quei casi in cui il discorso non torna, perché uno penserebbe che il vino, essendo come l'acqua, un liquido, fosse di natura umida. In realtà il vino è di natura secca, perché non è la sua tattilità che conta, ma è l'effetto che lui fa dentro al mio corpo. Ora, il vino, dicono loro, e poi è vero, dissecca il corpo, no? Stessa cosa, se ti bevi una grappina è umida, sembra, però dopo ti rimane la lingua un po' secchina. Siccome mi ha fatto bere una grappa prima, allora un po' di secco in bocca mi è rimasto e quindi ho bisogno di acqua. No, dicevo, se ci aggiungi vino è un prodotto che ha esattamente le funzioni di correggere il freddo col caldo e di correggere l'umido col secco. Se poi ci aggiungi delle spezie, anche loro enfatizzano ulteriormente questa correzione. Quindi questo è un caso tipico di una preparazione tradizionale in tutti i paesi, dove la pera, oggetto di pericolo, ma pericolo di grado 1, cioè pericolo grande, no? Non pericolo piccolo, allerta rossa, ha bisogno di un intervento forte. Allora cuocerlo, che già di per sé ci mette il fuoco. Nel vino con le spezie, di solito noi oggi ci mettiamo i chiodi di garofano, concetto quello, è un triplice intervento correttivo che ti porta a realizzare un cibo salutare. Ecco. È ovvio che io non posso sapere se viene prima il pensiero, se viene prima l'azione. Se posso azzardare un pensiero mio, però totalmente ingiustificato perché non documentato, secondo me viene prima teoricamente il pensiero, poi questo pensiero provoca tante azioni e queste azioni qui funzionano se sono buone. Cioè esiste un principio di base che ti spinge a fare delle cose, tante. Fra queste cose tante, poi se ne selezionano alcune che vengono condivise perché piacciono e diventano tradizionali, perché la gente le approva dal punto di vista del gusto. Cioè alla fine chi decide è il gusto, ma è il gusto che sceglie fra delle esperienze che sono prodotte su una base concettuale. Non voglio dire che il contadino che fa le pere cotte si sia letto Isaac Ebreo, però, come cercavo di dire prima, la forza di questa cultura qui è che non è solo nei libri, ma è una cosa che si respira, una cosa che... Le cose che incidono di più sono quelle che fanno parte in maniera impercettibile di tutto ciò che ci accade attorno. Poi arrivo al prosciutto, perché... Non parlare di prosciutto a San Daniele sarebbe melone prosciutto. Qui siamo in una tipologia diversa, che non è più quella del come cuocio, ma è quella di come abbino, come metto insieme le cose. Ora, voi tutti sapete, noi tutti sappiamo che l'accostamento del melone e del prosciutto è uno dei caratteri distintivi della tradizione gastronomica italiana ed è un accostamento galenico, perché mette insieme un prodotto all'erta rossa, il melone ancora più della pera, cioè nella scala dei pericoli il melone numero uno, il nemico numero uno di tutti i trattati di dietetica è il melone, che è proprio, diciamo, l'umido per definizione, il freddo per definizione, con l'aggravante che è un prodotto che non si può cuocere, perché se cuoci la pera viene fuori una cosa decente, se cuoci il melone viene fuori una schifezza. Ecco, quindi lì devi giocare di accostamenti. Quali tipi di accostamenti? Un salume, per esempio, non necessariamente prosciutto, può essere un salame, può essere una mortadella. Cioè una cosa, un salume, il salume vuol dire sale, sale vuol dire secco, perché trattiene l'acqua, e vuol dire caldo. Quindi i salumi sono per definizione prodotti che hanno qualitativamente la virtù di contrapporsi ai pericoli di una cosa come il melone. Poi perché ci arriva il melone, il prosciutto e non un altro? Probabilmente perché è più buono. È lì che la pratica vince, no? Vince sul gusto. Però se vado indietro nel tempo trovo anche accostamenti diversi. Trovo per esempio che nella tradizione francese, dove non c'è l'abitudine dell'accostamento dei salumi al melone, c'è però l'abitudine di servire il melone col sale e con un vino robusto, vino di Porto, vino di Sherry, che sono modi diversi di raggiungere lo stesso scopo di equilibrio galenico. Oppure qui ci ho messo anche un'esperienza mia particolare che ho fatto una volta in Vietnam. Sono andato in Vietnam nel periodo dei cocomeri, in tutti i luoghi dove andavo mi offrivano un cocomero e in tutti i luoghi dove andavo mi offrivano una fetta di cocomero, un cocomero intero, con due codelline, una con sale, una con peperoncino, caldo e secco. Questo significa che questo tipo di cultura, che da noi risale al pensiero galenico, cioè al pensiero greco, è assolutamente identico anche nella tradizione cinese. parlare di Vietnam significa parlare della tradizione dietetica dell'antica Cina. Cioè questo principio delle correzioni e i modi per raggiungerli sono in realtà modi universali di tutte le culture antiche. Poi c'è anche il tema del formaggio. Quelle pere che prima avevamo cotto in vino con le spezie, se proprio volessimo mangiarle crude, bisognerebbe temperarle con qualcosa di secco e di caldo, per esempio il formaggio. Il formaggio con le pere è stato uno dei miei titoli di maggiore successo, quindi è questo il discorso, no? Poi un giorno ho incontrato uno studente turco che mi ha detto che da loro fanno il cocomero col formaggio, che mi sembra un accostamento molto bizzarro, ma è sempre quella storia lì. Dopo i gusti sono tanti e creano tradizioni diverse. Dal punto di vista del risultato complessivo, quello che noi ci troviamo di fronte nel Medioevo è una cucina molto complessa, non saprei come altro definirla. Cioè una cucina complessa che sia nelle singole preparazioni, sia nell'ordine del pasto, tende a mettere insieme tutti i sapori. Dolce col salato, l'agro col dolce, l'acido col piccante, cioè sono gusti molto difficili per noi. Sono difficili perché noi abbiamo sviluppato da 200 anni a questa parte una tendenza progressiva a valorizzare il sapore singolo, naturale delle cose, quindi a separare il dolce dal salato, a separare il piccante dal morbido, cioè è un tipo di cultura diversa che nasce anche questa dalla valorizzazione della natura di cui parlavo prima. Non so se vi state accorgendo che con questo discorso qui io in realtà vi sto portando verso un pensiero diverso, perché uno mi potrebbe dire: ma cosa c'entrano i sapori con le qualità? Prima stavamo parlando di qualità, stavamo parlando di caldo, di freddo, di secco, di umido e della necessità di temperarla. Adesso vi ho tirato fuori un discorso apparentemente disorientante, che è un discorso di sapori. Ecco, il segreto di questo passaggio è molto semplice ed è che, secondo la cultura medievale, il sapore delle cose esprime la qualità delle cose. L'ho scritto subito dopo, adesso arriverà, ma cerchiamo di capirlo subito, così dopo è più facile andare avanti. È un pensiero molto, non dico difficile, ma insomma è un pensiero su cui dobbiamo riflettere, perché non fa parte della nostra cultura contemporanea. Cioè tutto ciò che ha a che fare con i sapori ha a che fare anche con le qualità delle cose, perché i sapori, ripeto, trasportano le qualità. Se voi aprite un libro a caso, il manoscritto 145 della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, e vedete che questo trattato di dietetica di Isaac ha tutta una parte lunghissima, forse più di metà del testo, dedicato ai sapori: il sapore dolce, il sapore amaro, il sapore salato, il sapore acido, il sapore pontico, lei sa cos'è, eccetera, eccetera, eccetera. Perché questa attenzione ai sapori? Non è un testo di cucina, ecco. Il problema è che, appunto, secondo questa cultura qui, il sapore conduce, trasporta la qualità degli oggetti, la qualità delle cose, la qualità dei cibi. E questo è fondamentale come idea, perché dà a me la possibilità concreta di verificare sulla lingua che cosa sto mangiando. Cioè è una sorta di fiducia che si ha nei confronti del cibo. Il cibo contiene delle qualità, no? Quelle là che abbiamo detto prima. Ma come le esprime queste, come le riconosco queste cose qui, come faccio a sapere che la pera è fredda e umida? Attraverso il suo sapore, questa è la risposta dei medici medievali. E questo significa che, naturalmente, in linea di principio, in linea teorica, virtualmente, io sono in grado di riconoscere la qualità del cibo attraverso il sapore che questo cibo provoca nel momento in cui io lo mangio. Questo è un tema molto interessante. Dove siamo? Mi sono perso. Beh. Allora, questa complicità fra dietetica e gastronomia, dopo eventualmente torniamo indietro alle cose che ho saltato, è una complicità che fa sì che i trattati di dietetica contengono numerose indicazioni gastronomiche e che io possa definire un medico gastronomo, personaggio come Isaac o come gli altri, cioè uno che di mestiere fa il medico, ma che si occupa anche delle regole con cui devo cucinare. E questo nel Medioevo riguarda sia i trattati teorici, sia i trattati pratici, i regimina sanitatis, come si chiamavano, i calendari dietetici, cioè testi più agevoli, più diciamo di uso quotidiano. Avvisi ad personam, ho chiamato quelle sorte di trattati dietetici che si rivolgono a una persona in particolare, quindi non hanno un impianto generale, ma hanno un impianto che si rivolgono a lei, professor Angelo Floramo, è fatto così, la sua complessione è così, quindi deve mangiare così. Ecco, attorno a questo tema, un bel trattatone. E ce ne sono tanti fatti così, c'è una piccola lettera di un medico che si chiamava Lorenzo Sassoli, rivolta al famoso mercante pratese Francesco Dattini. Ce n'è uno, conservato in questa biblioteca, di Geremia Simeoni, di cui parlerete la settimana prossima, intitolato De conservanda sanitate, che è un trattatello di dietetica scritto per il luogotenente veneziano in Friuli, Zaccaria Trevisan, 1453. Ecco, a tutti i livelli, quindi dal trattato teorico fino alla lettera, sono libri di medicina, libri di dietetica, che parlano anche di come si debbono preparare i cibi. Viceversa, la pratica di cucina fa sempre riferimento alla scienza dietetica, così che al medico gastronomo corrisponde un cuoco galenico. E qui la citazione è quasi d'obbligo. Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, famoso umanista del metà del 400, a cui è intitolato anche un ristorante a San Daniele, che scrive un libro molto importante nella cultura alimentare quattrocentesca italiana, intitolato De onesta voluptate et valetudine, che vuol dire il piacere onesto e la salute, la buona salute. Sono proprio i due termini che danno titolo a quest'opera. Ecco, a questo punto sorge la domanda che io vi facevo prima: come faccio io a sapere se queste cose funzionano? Come faccio a verificare se l'indicazione dietetica è adatta a me? E la risposta è il sapore. È il sapore se mi piace. Questo è un altro passaggio fondamentale. Perché il sapore, tutto ha sapore, ma non è detto che io mangio una cosa e mi piaccia. Quindi c'è un ulteriore, diciamo, passaggio logico, che è non solo che il sapore esprime la qualità del cibo, ma che se il sapore mi piace vuol dire che la qualità del cibo mi va bene. Aldo Brandino da Siena è un medico del XIII secolo. Come disse Avicenna, quindi si riferisce al commentatore di Aristotele, se il corpo dell'uomo è sano, tutte le cose che gli danno miglior sapore alla bocca, cioè che ti piacciono, sono quelle che lo nutrono meglio. Maino de Maineri, medico milanese del XIV secolo, attraverso i condimenti, attenzione ai condimenti che ci torniamo subito, i cibi diventano migliori al gusto, cioè piacciono di più, e di conseguenza più digeribili, cioè più salutari. Ecco, questi sono due esempi di un principio, ciò che è buono fa bene, che si trova proprio nel libro di Maineri e che è un pensiero forte della dietetica medievale, che pone il rapporto fra piacere e salute non come un rapporto occasionale o accidentale, come avrebbe detto Aristotele, ma come un rapporto strutturale, proprio di sostanza. Il sapore esprime la qualità del prodotto ed è quindi uno strumento di conoscenza sensibile, non è solo uno strumento di sensazione, è uno strumento di conoscenza, serve per conoscere quello che sto mangiando. Il desiderio di mangiare qualcosa, l'appetito, no? Letteralmente, ad petere, appetire, vuol dire essere portati verso qualcosa, desiderare qualcosa, teoricamente nasce da un bisogno dell'organismo che ti manda un segnale, ti dice mangia quella mela, ne ho bisogno, mi serve. Il piacere di mangiare quella cosa è la dimostrazione che stai mangiando la cosa giusta, ovviamente un giusto sempre relativo, un giusto per te, non necessariamente per un altro, in quel momento, non necessariamente in un altro momento. Quindi il meccanismo è questo qui. Da un lato, dunque, mangiare, ricordiamoci sempre che è un gesto relazionale, nel senso che, come diceva Gioacchino Rossini, per mangiare un pollo bisogna essere almeno in due, io e il pollo. Ecco, poi convivialità, però l'essenziale è quello, se no non si mangia. Se non c'è un mangiante e un mangiato, l'azione non parte. Poi è chiaro che il mangiato non è tanto contento. Come diceva quel tale, il mondo è un ristorante. Lo scopo della carota è di vivere la sua vita e non di essere mangiata da un coniglio o da me, però succede. Allora, il mangiante, colui che mangia, che è quello che sta lassù, ha certi bisogni organici che si traducono in un desiderio di mangiare qualcosa, una voglia di mangiare, appetito. Dall'altra parte, quello che sarà mangiato, che è lì, che penserebbe ai fatti suoi, ma insomma va a finire in questa storia qua, ha certe qualità che si trasmettono nel suo sapore. Nel momento in cui il mangiante e il mangiato si incontrano, e quindi si mangia, uno mangia l'altro, se l'esperienza è piacevole, vuol dire che è corretta dal punto di vista nutrizionale. Se è spiacevole vuol dire che è sbagliata. È un ragionamento molto semplice e molto elementare. Ovviamente, vabbè, l'ovviamente lo facciamo dopo. Vi dicevo prima di stare attenti a quella parola condimenti, perché questo porta a uno dei temi della cucina medievale che è molto importante, che è quello delle salse. Potrebbe sembrare un argomento come un altro, in realtà no, perché le salse hanno nei ricettari, nei testi di dietetica, uno spazio enorme, cioè sono lunghissimi, perché la salsa, come ho cercato di dire in queste due righe, è, per così dire, l'elemento più farmacologico in assoluto della preparazione, perché è una cosa che si aggiunge, no? si mette lì. E quindi aggiungere una cosa o aggiungere un'altra cosa vuol dire modificare la preparazione in un senso o nell'altro. È questo il motivo per cui Le salse si abbinano sempre a qualcosa, non sono mai generiche. C'è una salsa per qualcosa. Questo è un tipo di esperienza che non fa più parte della nostra cultura oggi. In qualche raro caso sì, perché c'è il bollito con la salsa verde, per dire. Tutti mangiano il bollito con la salsa verde. Però questa cultura delle salse oggi non c'è più, perché non c'è più la cultura della manipolazione della natura, quindi ti possono servire un filetto o un pesce e fine. Invece nel Medioevo non esiste vivande senza salsa. E mi sono imbattuto una volta in un testo che non c'entra niente, un testo di politica in cui si raccontano storie belliche di assedio di una città. E quando arrivano i soldati nemici proprio sulle mura, che stanno per prendere la città, il cronista dice: erano così vicini come la salsa alla carne, che è un modo di dire che ti fa capire che per loro vicino alla carne c'è sempre la salsa, insomma. Ecco, l'importanza delle salse sta proprio in questo, che è un elemento aggiuntivo che corregge, e sono però salse che hanno contestualmente l'idea della salute e l'idea del piacere. Per esempio Platina scrive che la salsa all'aglio va bene con le carni dure e grasse per renderle più digeribili e stimolare l'appetito, quindi la salute e il piacere. Ora, come si chiamano le salse nel Medioevo? Si chiamano sapores, che è un termine ambiguo, perché sapores sono i sapori. E sapore sono anche le salse. Allora il fatto che una salsa come oggetto gastronomico sia individuata con lo stesso nome che è il nome teorico del sapore ci fa capire che lo scopo della salsa è di dare a un piatto un certo sapore. Ma siccome noi sappiamo che il sapore per loro è qualcosa che ha a che fare con la qualità del cibo, quindi in funzione medicinale, in funzione correttiva, questo, diciamo, questa sovrapposizione di significati mi sembra importante. È sapore perché lo scopo della salsa è dare al piatto un certo sapore che deve piacere, e appunto è il sapore che è funzionale alla buona digestione. Ora, questo è un E chiedo alla direttrice cosa succede quando il relatore ha bisogno di andare al bagno. Si fa un break? Un minuto? È possibile? Mi stavano facendo notare che ho parlato quasi un'ora e mezza, ma sarò breve. La conclusione, andiamo alla conclusione. Dunque, quello che ho chiamato il linguaggio dei sensi è proprio quello che abbiamo appena visto, cioè un rapporto col cibo che dà una forte importanza alla sensorialità, al sapore che tu ascolti, al sapore attraverso il quale tu ascolti la natura del cibo. Ecco, sono due cose rimaste da dire, che avevamo già detto all'inizio. A differenza della dietetica contemporanea, che si basa sull'analisi chimica, cioè su una cosa che è al di fuori della nostra portata sensoriale, quella antica si basa sulla fisica, cioè sul linguaggio dei sensi, e che, come avevamo anticipato all'inizio, questo linguaggio è sensibile, sovrapponibile a quello dell'esperienza quotidiana, e quindi dà una grande forza a questa cultura. Ora, il fatto che sia diffusa anche a livello popolare è dimostrato da quei proverbi a cui ho fatto cenno, a quegli usi gastronomici a cui ho fatto cenno, e anche dal linguaggio. Immagino che capiti anche voi ogni tanto di sentire frasi come quelle che ho messo qui, no? Un mio collega capitò una volta un episodio molto curioso, che è un collega che abita in campagna in Toscana. Arrivò un contadino con una cesta così di zucchine e gli disse: queste sono per lei. E lui gli disse: ma mangiatele voi. Gli disse: no, ma noi ce ne abbiamo troppe, non vorrà che ci mettiamo il cappotto. Avete fatto, no, la lettura galenica di questa frase apparentemente incomprensibile. Una volta che ero in Sicilia, pistacchio, no? Insegnavo a Catania, ho insegnato alcuni anni a Catania, e mi dicono: mangiati un pistacchio di Bronte, ma attenzione perché scalda. Questo scalda è galenico, c'è poco da fare. Ecco, per dire come queste cose rimangono nel linguaggio popolare proprio anche a livello di idee. E invece, sto andando indietro? Ecco. Il problema è che queste cose non sono sempre percepibili in maniera diretta. E come vi dicevo prima, no? Il vino sembrerebbe umido, invece è secco, e sono anche studiati nei trattati di dietetica. Quindi ho citato uno, si chiama Tractatus de Saporibus, che vuol dire trattato sulle, qui non vuol dire sulle salse, ma proprio sui sapori, e fa l'esempio del vino che è umido, invece sembra umido, invece secco, dell'aglio che uno lo vede ed è bianco, quindi pensa che sia freddo, invece è caldo. Cioè, e questo Tractatus de Saporibus è un testo molto interessante, perché prende in esame tutti i sensi e quello che possono dirci. Quindi la vista che ti insegna le qualità di qualcosa ma ti inganna, e il tatto anche, l'odorato un po' meno. Cioè c'è una progressione, diciamo, di conoscenza data dai sensi, che arriva al gusto, che è il senso per eccellenza della conoscenza, perché ti mescola con l'oggetto. E il senso del gusto è il senso principale di conoscenza anche nella pratica medica, la pratica medica antica. Cioè, per fare un discorso un po' brutale, oggi quando noi dobbiamo fare l'analisi dell'urina andiamo nel laboratorio chimico, allora si faceva invece... Allora, il medico medievale, il medico del 500, del 600, fa un'analisi di tipo fisico, che consiste nel guardare, annusare e assaggiare. Sono, no? La vista, l'olfatto e il gusto come elementi di conoscenza sempre più approfondita. Quindi c'è una grande centralità che viene data al gusto come garanzia di quello che si sta facendo. Poi... E perché io non riesco più ad andare avanti? Qui boh. Ecco. Questa ve la dico così, abbiamo parlato all'inizio del pane, no? Per farvi capire come queste cose durano nel tempo. Questo è un brano tratto da un trattato di agricoltura del 1644. Di un agronomo bolognese molto importante, Vincenzo Tanara, il quale, quando viene a parlare del pane, spiega che il pane è perfetto perché contiene tutti i sapori e quindi tutte le qualità, e dice: al contrario di ogni altra vivanda che possiede al massimo alcune qualità, il pane le contiene tutte, perché ha soavità, dolcezza, salsedine, una certa asprezza, ovvero amarezza gustosa, che è bellissima come espressione, no? Cioè è un po' amaro, un po' dolce, un po' acido, un po' salato, e quindi è l'alimento perfetto. L'ultima cosa è questa. Tutto il percorso che ho descritto in quest'ultima parte relativamente al sapore, al gusto, è in realtà una grande utopia del pensiero medico medievale. Una grande utopia perché presuppone una cosa che non c'è, e cioè che io, quando mangio, ascolti solamente i messaggi del corpo. il che non, è, non succede mai, non solo perché possono esistere, oggi ne sappiamo qualcosa, patologie che non si percepiscono, non voglio stare a parlare della celiachia o di cose del genere, ma ci sono patologie che non sono sensibilmente percepibili, ma al di là di questo, che è un discorso medico in cui non entro, dal punto di vista, diciamo, della nostra cultura, ci sono sempre degli agenti esterni che condizionano la nostra scelta del cibo, perché il cibo non è solamente un oggetto nutrizionale, ma è un oggetto di socialità, di convivialità, è un oggetto che fa parte delle nostre relazioni, fa parte della nostra identità territoriale, delle nostre abitudini. E quindi, in realtà, la scelta del cibo non nasce mai da un ascolto del corpo puro e semplice, ma nasce da ideologie. Un vegetariano non sta ascoltando il corpo, ma sta seguendo una ideologia ambientalista, animalista, quella che vuole lui, ma è una ideologia. Le regole religiose non sono l'ascolto del corpo, sono il rispetto di certe norme che ci vengono date fuori. Ma anche a livello più semplice, quando io ascolto la pubblicità, o seguo la moda, o faccio quello che fanno gli altri perché mi voglio conformare a un uso di gruppo, faccio delle cose, faccio delle scelte che non nascono da un mio rapporto individuale col cibo, ma nascono da qualcosa che è esterno a me. E tutto questo disturba il mio rapporto col cibo, quindi non esiste. Molto spesso quando faccio questo discorso, c'è sempre qualcuno che mi chiede: ma allora se mi piace la Nutella vuol dire che la Nutella fa bene? La risposta è sì. La risposta è sì, a patto che tu stia ascoltando il segnale del tuo corpo. Se tu invece stai mangiando la Nutella perché sei goloso, perché te l'hanno dato i tuoi amici, perché alla televisione ti fanno la pubblicità, il discorso cambia, non conta più. Ecco, in questo senso lo definisco un'utopia. E d'altra parte le utopie sono percorsi, no? Sembra che sia qualcuno che ha definito l'utopia un luogo dove non si arriva mai, ma almeno sai che devi andare di là invece che di qua. Cioè, quindi io trovo che al di là del fatto di essere molto utopistico questo pensiero dietetico medievale che assegna all'individuo mangiante la responsabilità del rapporto col cibo e la decisione che quella cosa gli va bene, sia un'assunzione di responsabilità che mi piace progettualmente. Poi capisco che non funziona, però secondo me è un bel pensiero. Grazie.
Meritatissima stand innovation, perché penso che tutti siano rimasti incantati e a tutti sono passate quest'ora e mezza senza accorgersi. Il pontico. No, lascia. Va bene, facciamo il dibattito, però lo spiega lei il sapore pontico.
No, ma è una buona domanda. Lo vuol dire lei? Però posso citarla?
Certo.
Allora, il discorso sui sapori, che io ho fatto in generale, aprirebbe un'altra domanda. Quali sono e quanti sono i sapori? A noi oggi tendono a insegnarci che i sapori fondamentali sono quattro: dolce, salato, acido e amaro. Poi in realtà ogni tanto ne salta fuori qualcuno. Adesso